Maracanà, come sempre, eccola qua in studio Marco Piccari e il nostro match analista Andrea Pier Vincenzi.
Buon pomeriggio
di nuovo. Marco. E allora, tra poco arrivano gli ospiti, arriva il parterre, ci sono tutte e tre. E allora cominciamo perché abbiamo tante cose di cui parlare. E allora, nel ricordare il numero 331-8200-213 per i vostri messaggi, anche WhatsApp audio per intervenire nel corso della trasmissione. Allora, vado subito a presentare Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ben trovato Massimo. Ciao Massimo, buon lunedì anche a te. Allora, buon lunedì anche a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo.
Sì, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, ben trovato. E poi con noi anche Antonio Di Gennaro. Buon pomeriggio anche a te Antonio, ben trovato e buon lunedì.
Grazie Marco, buongiorno a tutti. Ciao, un saluto Antonio, a Carlo, ad Andrea e a Massimo.
Grazie, un abbraccio.
Allora Carlo, voglio iniziare con te perché il Milan è un tema che anche i nostri ascoltatori ci sottolineano, ci fanno tante domande. Naturalmente si parla sia dell'episodio ma anche della partita. Qualcuno chiede che succede al Milan e chi meglio di te, insomma, ci può dare un po' una fotografia in questo momento. Carlo.
Ma guarda, se devo parlare della partita ne parlo volentieri. Io prima della conferenza stampa di Pioli, che ha visto un Milan un pochino più intenso, certamente non il Milan piatto contro il Liverpool e contro l'Udinese, ero d'accordo, e quindi non è stato, è un Milan che ha delle deficienze in questo momento, in Diaz, in Kessi, è una squadra che non è brillante come tutte cose già dette, sappiamo già i motivi, non voglio stare a annoiare ancora con la pletora degli infortuni, non voglio annoiare nessuno. Era un Milan che comunque aveva pareggiato meritatamente una partita dove il Napoli ha ben controllato fraseggiando, non gli bastava quello, perché gli bastava quello per contenere il Milan che faceva fatica in attacco. Detto tutte queste belle cose, che quindi mi troveranno d'accordo con quelli che diranno che il Milan non è quello di un mese fa, eccetera, ricordo che con pochi punti siamo sempre secondi in ogni caso, ma la cosa scandalosa è questo fuorigioco. E il karma mio di oggi è la frase di Carlo Marx: la storia si ripete sempre due volte, la prima volta come tragedia e la seconda come farsa. Ieri quel gol annullato è una farsa, non mi interessa come mi è stato detto che i vertici arbitrali dicono che ha fatto bene, siamo sfortunati con il signor Di Paolo come varista che ha già una volta detto all'arbitro vai a espellere Tonali a Benevento, vai a dare il calcio di rigore che non c'era di Kalinic con Romagnoli. A volte si è sfortunati con degli arbitri, ma ieri avevo esultato, ero contento per il pareggio, che non cambiava nulla sul piano della classifica, secondi il Napoli sarebbe rimasto un po' più indietro, ma è ancora lunga. Però ieri veramente, veramente sono indignato. Al Milan è già capitato, una volta per la monetina di Alemão e hanno tolto la responsabilità oggettiva. L'altra volta gol dentro un metro di Muntari e ha messo il gol tecnologico. Vedrai che fra qualche mese diranno che un giocatore a terra, schiacciato da un altro, perché ha un movimento con la gamba, vedrai che diranno che non può più essere giudicato fuori gioco. E con questo ho chiuso.
Faccio il giro a ritroso. Di Gennaro.
Ma sull'episodio, se andiamo sull'episodio, sono d'accordo con Carlo. Secondo me c'è il fallo di Giroud inizialmente, perché lo prende sul collo, quindi lì c'è una, giusto, per quanto riguarda poi la cosa finale, non, assolutamente questa è una cosa che ovviamente protocolli o no deve essere rivista, secondo me. Quindi sul fatto del Milan, beh, l'ha detto tutto lui, in effetti è un mese che magari non gioca come prima, qualche difficoltà, la manovra un po' involuta. Devo dire che gli organici sono sempre di primo livello di tutte queste quattro squadre che sono lì a contendersi il campionato, però quando il Milan gli manca Teo Hernandez, Kiar e Leao, che diciamo la fascia sinistra e sono due giocatori, Leao e Teo Hernandez, che
cambio passo, sì, Antonio, cambio passo, quelli vanno via all'uomo,
abbiano quelli che saltano l'uomo, sì. Cosa che nel calcio di oggi, ma da sempre, diventa determinante, no? La ricerca di saltare l'uomo.
Però magari qualcuno, Antonio, ti potrebbe dire che le assenze del Napoli erano più pesanti.
Sì, sì, no, ma per l'amor di cielo.
E io non sono d'accordo, perché devono essere più pesanti l'assenza di Osimhen, Koulibaly e Leao.
Non capisco perché. voi mi avete chiesto del Milan.
Sì, bravo, del Milan.
Senza questi due giocatori, o tre, perché chi era il vero regista della difesa, con un Tomori che è fondamentale per recuperare le attività, di andare a prestare alto, recupero palla, quello che vuoi. Però chi era quello che ti mette a posto la difesa? Un po' quando c'era Koulibaly con Albiol, era la coppia, infatti Koulibaly e Manolas non sono mai andati bene. Adesso Rachmani sta facendo un ottimo campionato e si trovano in maniera, diciamo, giusta. Tornando al Milan, quei giocatori sono fondamentali, perché ok, poi ultimamente gli manca la capacità del recupero palla quando la perdono sulla tre quarti avversaria, quando portano giustamente molti uomini al di là della metà campo per imporre il suo gioco, che è sempre stato così, è sempre stato di un'estetica importante. Questi sono giocatori che non hanno sostituti. Questo non vuol dire che magari in questo mese e mezzo che ha perso punti, un po' di involuzione c'è stata, però io dico che poi è come se all'Inter gli togli adesso i due esterni che sono molto bravi, tra Perisic e ora Dumfries oppure Darmian, per il gioco che fanno, per il 3-5-2, e che magari ti manca un giocatore come Dzeko e Çalhanoğlu. Ecco, secondo me, nonostante gli organici, ripeto, sono di buon livello, di ottimo livello, quando ti mancano per diverse partite questi tre giocatori che ho elencato nel Milan, oltre che, come diceva Carlo, Brian Diaz non è quello di un mese fa, dopo che il Covid non ha ancora recuperato, però alla lunga puoi avere delle
coincidere,
perché non hai sostituti di quel livello, di quelle caratteristiche.
Brambati
ha fatto una grande partita, perché in effetti, come dicevi tu giustamente, ha giocatori che sono fuori, sono determinati, però diciamo che il rientro, per esempio, di Anguissa a metà campo si è visto la sua capacità di
gestire. Certo, giocatore importantissimo, assolutamente.
Dove hanno giocato sempre palla a terra molto bene.
Massimo Brambati.
No, allora, se devo parlare della situazione Milan, devo dire che oggi il milanista, perché ho anche amici milanisti, i quali sono molto preoccupati perché hanno la fotografia di quello che è successo l'anno scorso, non 10 anni fa. Cioè, l'anno scorso il Milan è stato ai vertici della classifica per tanto tempo, se non sbaglio 22 giornate in testa alla classifica, e dopodiché è arrivato a 12 punti dall'Inter. Quindi il mio amico milanista mi dice: eccoci, risiamo. Quindi è una preoccupazione questa che arriva da una fotografia che hanno appena visto l'anno scorso. E questo, vabbè, mi rimetto a quelli che sono più bravi tecnicamente di me a capire come mai può esserci questa piccola involuzione. Detto questo, ieri io ho visto Tottenham-Liverpool, il primo tempo in diretta, il secondo l'ho visto dopo ieri sera, e ho chiamato il mio amico Antonio dopo la partita per fargli complimenti, perché comunque ho visto una partita straordinaria, dove ci sono stati degli episodi arbitrali con dei dubbi. C'è stato un fallo di mano sul secondo gol del Liverpool, un fallo da rigore, uno da una parte ma dall'altra. Io ho detto queste cose a lui e mi dice: no, ma qui forse non hai capito, qui finisce la partita, nessuno parla di niente, nessuno parla di episodi, nessuno alza la mano per dire c'era rigore, c'era punizione. Non puoi andare in fai ridere. Se vai in sala stampa e ti attacchi a qualcosa che riguarda gli episodi arbitrali, non ti fanno neanche parlare, fai brutta figura. Quindi, ma io questo non voglio dire, abbiamo, secondo me, in Italia, ma non lo dico in funzione del Milan, lo dico in funzione di tutti, in funzione anche dello stesso Gasperini, che ha,
anche di Mourinho, che fino all'altra domenica parlava solo degli arbitri. Mourinho, e invece
Mourinho,
nell'ultima,
che adesso ha detto che l'arbitro,
l'arbitro è bravo, ha detto l'arbitro, io è bravissimo, credo. Ha detto bravissimo,
esatto, perché è andata bene
paraculo, no?
Io dico che è secondo me un'abitudine che noi dovremmo, abbiamo tante cose belle noi, ma questa non ce la
dobbiamo perdere, tu dici,
come ce l'hanno di là. E mi piacerebbe che, ma non Di Gennaro, Brambati, Marco, no, mi piacerebbe che lo facessero da prima, proprio gli addetti ai lavori, cioè che evitassero, secondo me, perché purtroppo l'arbitro, io adesso non sto a sindacare, io credo che anche l'arbitro può sbagliare, e secondo me se ieri ha sbagliato dovrebbe ammettere di aver sbagliato, punto. Tutto qua, come sbaglia il giocatore, come sbaglia l'allenatore. Forse io parlo così perché non sono tifoso, sono tifoso degli amici. Io divento tifoso quando gli amici vanno in una squadra, e allora okay, Sento tifoso di quella squadra.
Sento un attimo anche Andrea, poi voglio fare un giro sul Milan.
Ma guarda, ieri per esempio Pioli ha parlato anche del fallo laterale che ha scaturito poi il corner, che a sua volta ha fatto gol Elmas, quindi vabbè, però è una cultura diversa. Io anche ieri ho visto Tottenham Liverpool, una partita con ritmi altissimi, bellissima, giocata bene da tutte e due le squadre. Io pensavo che il gol di Salah, Salah tocca la palla con la mano nettamente, quello è da annullare. Però effettivamente nessuno ha detto niente, neanche Conte si è lamentato in campo, quindi è una cultura diversa. Conte è bravo a calarsi subito in quella cultura che già conosce, tra l'altro.
Invece qui ti ricordi che faceva una sceneggiata continua pure lui,
perché diciamo, siamo fatti così. No, per quello che ha detto Carlo ed Antonio, io con Antonio sono d'accordissimo tecnicamente, la disamina, Kier è la guida e Tomori è un po' quello che va a recupero, Leao e Teo gli danno il cambio passo e non ce l'hai. Le caratteristiche dei giocatori che hanno sostituito Insigne erano più simili, Elmas è più simile, anche a destra sono tutti simili, quindi secondo me il Milan da questo punto di vista aveva qualcosa in meno. Però volevo chiedere una cosa a Carlo, a questo punto Carlo, cioè, siccome è già successo l'anno scorso, ti ricordi che mi avevi detto non è vero perché avete queste riserve dopo che siamo in classifica primi? E tu, io ti ho detto perché l'anno scorso successe questa la stessa cosa, quindi tutti hanno delle riserve nel Milan, da capire se questo Milan non vale, non ha quella cilindrata, quella qualità per stare lì, oppure semplicemente è una questione di infortuni, perché potrebbe essere che un Milan al completo per tutto l'anno, come è stata l'Inter l'anno scorso e ancora come l'Inter, ha la capacità di vincere un campionato.
Carlo,
la seconda.
La seconda.
Non ho da aggiungere altro, la seconda. Se si vuole ignorare una squadra, cosa voglia dire Rebic per il Milan, Leao per il Milan, Kjær per il Milan, la seconda, è inutile continuare. Aspettiamo, tanto ci sarà la controprova.
Scusami, perché poi diamo giustamente tutti i meriti a Pioli di quello che ha costruito. Però i 38, se non sbaglio, infortuni muscolari nella sua gestione non ti fanno comunque scattare un campanello di allarme sulla preparazione, su non so che cosa. Io ricordo che proprio al Milan ci fu questa situazione con Montella, per cui licenziarono addirittura, una cosa che non avevo mai visto, il preparatore atletico.
Marra, l'ho avuto io, guarda, anni
esatto.
Fa.
E comunque confermarono in quel tratto di stagione Montella, mandando via il preparatore atletico. Io non dico che uno deve arrivare a questo, ma c'è un qualcosa secondo te, Carlo, che scatta? Perché sono tantissimi gli infortuni muscolari in una stagione.
Carlo,
guarda, non lo so, questa qui è la domanda che ci si rivolge tutti. Io sinceramente, non essendo Milanello, faccio un ragionamento totalmente diciamo deduttivo. Dato che gli infortuni sono stati decisivi anche lo scorso anno, anche se la gente non vuole ricordarsi che abbiamo giocato con Manchester, con Castillejo, centravanti, e poi parlano di crisi del Milan, è chiaro che quando giochi sempre con Castillejo, centravanti, la partita di ritorno, vediamo di ricordarcelo quando si disamina il Milan dell'anno scorso. Però il Milan dell'anno scorso, con lo stesso allenatore, aveva avuto un mese di preparazione e quindi poteva esserci qualche motivo di questi infortuni. Con lo stesso allenatore, gli stessi preparatori, soprattutto la stessa esperienza dello scorso anno, con un mese e 10 giorni di preparazione, l'anno scorso, dall'8 luglio al 22 agosto, sono un mese e mezzo di preparazione, abbiamo gli stessi problemi. Io vado solo a livello deduttivo, ma è una riflessione che faccio a voce alta. Non credo, se tu corri a 100 all'ora ti fai male, l'anno dopo rifai ancora a 100 all'ora e ti rifai male. penso che l'esperienza dell'anno scorso e un mese e mezzo di preparazione avrebbe potuto e possa evitare gli infortuni. Ci sono stati ancora
tutti gli infortuni.
Io non lo so.
No, Antonio, guarda, l'Inter, scusa Carlo, l'Inter, il lavoro che ha fatto Conte in due anni non ha avuto, lì è merito dello staff, io non lo so, questo forse lo sa più Massimo, però lì hanno fatto un lavoro eccezionale, arriva Inzaghi, questi continuano ad avere, tranne De Frey, l'Inter non ha infortuni muscolari. Allora qui bisogna anche dire bravo a Conte prima e a Inzaghi ora, che magari ha proseguito il lavoro.
Sicuramente di Gennaro
fare i complimenti a Conte, ma anche il Napoli l'ultimo mese e mezzo ha avuto, tra Koulibaly, Insigne, Anguissa, ha avuti in 5-6 in un mese. Sicuramente allora bisogna rivedere il lavoro di tutti. Quello di Conte io lo so perché l'ho seguito anche qui a Bari all'epoca, anche se è datato di anni, però mi ricordo in effetti che lui a livello, diciamo, di problemi muscolari ne ha avuti veramente pochi. E quindi sicuramente incide, perché poi si gioca spesso e se c'hai gli effettivi sempre più delle altre squadre ovviamente hai dei vantaggi.
Anche perché, Antonio, parlano sempre del Milan, ma mi sembra che il Napoli, quando ha avuto i problemi che hai sottolineato tu, immediatamente ha perso dall'Empoli. Quindi quando si parla di Pioli, se ci sono giocatori che si infortunano, chiaro che la squadra ha dei problemi. Poi perché abbiamo gli infortuni è colpa di Pioli? Questo è un altro ragionamento. Io sinceramente, perché il Milan abbia questi infortuni, è una domanda che si pongono tutti, sinceramente io non ho risposta, non è che non la voglia dare, non la conosco.
Certo. Allora, l'ultima domanda prima di salutare Carlo e Antonio Di Gennaro, Massimo tanto si ferma un altro po' con noi, ce la fa Luca al 331-8200-213, ve la riporto subito così rispondete voi. Ci chiedono soltanto quanto pesa l'assenza di Çalhanoğlu in questo momento nel Milan, che sta facendo un ottimo campionato nell'Inter, e se il Milan si deve guardare più dietro che avanti. Di Gennaro, parto da te.
Çalhanoğlu ha deciso lui, d'altronde il Milan aveva fatto la sua proposta, voleva andare via all'Inter. Ricordiamoci che al Milan prima del lockdown Çalhanoğlu non rendeva, poi paradossalmente dopo che non c'erano i tifosi allo stadio Çalhanoğlu ha fatto molto bene al Milan, però ha fatto la sua scelta come l'ha fatta Donnarumma. Il Milan ha agito per come quello che doveva fare su questi giocatori e ha preso Brian Diaz, che fino a prima del Covid era cresciuto in maniera esponenziale. Çalhanoğlu adesso fa molto bene all'Inter, però non credo. Sulla seconda domanda non lo so, perché il Milan adesso ha soltanto il campionato e quindi se fa un buon mercato anche di gennaio, secondo me lo farà. Io secondo me non deve guardare quelli dietro, ma può giocarsi le sue carte.
Ok, Carlo Bellegatti.
Sì, per me deve guardare quelli davanti, perché non credo che il Milan perda 9 punti dalla Juventus, quindi deve guardare quelli davanti. Per quello che riguarda Çalhanoğlu, le idee sono molto chiare. Il giocatore arrivo immediatamente. Il giocatore Milan non gli voleva dare questa cifra, nessuno gli voleva dare questa cifra, e sono straconvinto che se non ci fosse stata la disgrazia, la tragedia, usate il sostantivo che volete, di Eriksen, il signor Çalhanoğlu avrebbe bussato, perché squadre che gli dessero 6 milioni non ce ne sarebbero stati. E l'Inter, proprio mentre all'Inter è sempre piaciuto tantissimo che sì, Çalhanoğlu proprio non era negli obiettivi di Conte a suo tempo. Quindi su Çalhanoğlu è stata, diciamo, una tragica casualità, altrimenti Çalhanoğlu quei soldi che chi voleva dal Milan non li avrebbe avuti da nessuno.
Carlo.
Questo è il mio pensiero, ma non è solo un pensiero, ovviamente.
Certo, Carlo.
Scusa Carlo, al volo, ma secondo te il Milan non ha sbagliato i centravanti? Cioè, è l'unica squadra ad avere Ibrahimovic, che è un campione, lo dimostra, però ai 40 anni non puoi avere quella 41, continuità, cioè anche in profondità si deve gestire, non può andare sempre, lavora diversamente rispetto a 10 anni fa, è normale. Giroud finora è stato male e ha dato poco, caratteristiche anche simili. Pellegrini completamente sbagliato.
Riguardo a Pellegrini sono anch'io d'accordo. Il Milan voleva un centravanti giovane, avrei trovato un'altra figura di centravanti giovane, perché era troppo rischiosa quella di un giocatore che non giocava dal 14 febbraio un match contro il Lorient.
Carlo, il Milan migliore, tu le vedi tutti, è stato con Rebic centravanti quest'anno. Il Milan
sì,
migliore,
vero,
non so
vero,
se Antonio vero. È d'accordo e Massimo.
Vero.
Allora,
quando Ibra è stato bene.
Ibra a Roma, esatto, non mi è sembrato un centravanti dismesso. Ibra a Roma, mi sembra di capire. il discorso che siete troppo andate, io rimanderei tutte queste discussioni su Giroud, su questo, fra un mese, quando rientra Rebic. Se il Milan fra un mese, con rientro di Rebic, con rientro di Leao, con miglioramento di condizione di Giroud, sarà ancora in queste difficoltà di gioco, di brillantezza eccetera, allora possiamo parlare di Pioli eccetera. Mi date un mese di Milan con Rebic, certo. Leao, ecco, dopodiché,
però
dopodiché
Carlo vengo, pensa a Vlahovic, pensa a Lautaro, pensa a Osimhen, pensa a questi qui e il Milan Tomori, insieme alla...
perché qualcosa abbiamo fatto anche noi, perché là davanti il Milan ha ritenuto di prendere Giroud, certo i soldi per Vlahovic non c'erano, 80 milioni per Osimhen.
No, ma magari c'era una soluzione, ma io penso a Scamacca, penso a una... Però io ti sto dicendo, se è stata sbagliata la votazione sul centravanti. Ne hanno azzeccate tante, magari queste l'hanno sbagliata.
Vediamo, Giroud ha giocato... Allora, avessimo fatto questo discorso ai primi di settembre, avresti detto che abbiamo sbagliato la votazione di Giroud? Due gol con il Cagliari, gol importante con
non è un giocatore nel pieno della sua maturità calcistica.
Io sono convinto, cioè voglio dire, magari hai ragione, aspetto fra un mese a valutare le condizioni di Giroud. Non lo so, il Milan, vediamo, ma non ho detto che non hai detto una sciocchezza, mancherebbe altro. In questo
Andrea,
momento,
ma chi lo può prendere Vlahovic in Italia?
No, io pensavo anche, vedo la crescita di Scamacca, vedo anche Antonio
Scamacca, ancora l'Italia non mette Scamacca centravanti, non abbiamo un centravanti con l'Italia, Di Mancini, Scamacca, andiamo a mode, ti ricordi 15, un mese fa?
Massimo, tu che ne pensi? Non dici niente.
No, Luca, non mi dire a me di Luca, che io Luca non l'ho mai nominato, Scamacca lo conosco.
Al volo proprio Massimo, e salutiamo Carlo. Massimo, tu che dici?
No, al volo dico che dei dirigenti bravi Vlahovic dovranno prendere molto prima.
È quello che vuol fare il Milan con il prossimo Vlahovic, ormai Vlahovic.
No, io non sto parlando del Milan, io sto parlando di tutti, cioè sto parlando di chi adesso magari è in fila o fa la corte a Vlahovic su quelle cifre che ci sono. Il dirigente bravo è quello che va a prenderlo molto prima. Io dico che ho visto operare dei dirigenti del Milan, della Juve, che andavano a prendere calciatori che ancora prima che esplodessero, e poi li facevano esplodere lì all'interno del proprio club. Questa è la bravura del dirigente, se no facciamo i dirigenti tutti. Se andiamo a comprare a 60-70 milioni Vlahovic, sono capace io, capace Carlo, capace Antonio, sono capaci tutti. La cosa difficile è andare a scovare, a prendere un giocatore, puntarci. Non ho detto che doveva crescere la Juve nel Milan, nell'Inter, Vlahovic. Ho detto che andava preso, la grande società andava a prendere Vlahovic e poi lo mandava in prestito alla Fiorentina, all'Udinese, al Bologna.
Sì, no, il concetto
questo
è chiaro.
Dico. Però puntiamo anche sui nostri.
I nostri, dicendo in generale. Pure i nostri. Pure questo è una.
Voi dite Luca,
perché hai fatto il nome di Vlahovic e Andrea, ecco.
Io ho fatto i nomi di quelli davanti, però se penso che Vlahovic Scamacca ha una velocità di esecuzione, stop e tiro, ragazzi, a vederla da grande giocatore.
Vlahovic,
poi
con Iachini veniva infamato.
Ora questo è vero.
Sì, è vero.
Va bene.
C'ha ragione Antonio.
È un anno fa.
Devo fermarmi.
No, non giocava Antonio. Buonanotte. Addirittura, diciamo la verità.
Saluto di Gennaro e Pellegatti. Grazie ragazzi, a presto. Buona
ciao,
settimana.
Carlo, ciao Anto.
Rimani lì Massimo, torniamo perché apriamo un capitolo sulla Juve, tra poco.